E buongiorno. Buongiorno a tutti, spero che abbiate dormito bene. Questa è l'apertura musicale di Radio Popolare e io sono Carlo Centemeri. Non ci sentivamo da qualche settimana e è bellissimo essere qua con voi in questa Milano in cui, sembra di essere arrivati sul lago perché c'è tanta di quell'acqua in giro che non avete idea. Diretta, SMS, Telegram e WhatsApp 331-6214-013, come sempre, oppure mail diretta a @popolarenetwork.it. E partiamo in un modo un po' così, questa secondo me potrebbe svegliare tanti ricordi in tanti di voi.
Thank you.
sarebbe bello andare avanti ad ascoltarcela tutta, tutti i 23 minuti e 41 di Atom Heart Mother. Loro sono i Pink Floyd, quello l'avrete capito tutti, disco spettacolare. Tra l'altro, nonostante sia un disco così complesso, perché comunque ricordiamoci che è anche comunque un disco su cui una facciata è occupata da una suite strumentale che non è propriamente di ascolto facilissimo, e fu il primo disco dei Pink Floyd ad arrivare in testa alle classifiche inglesi. Era già il quinto disco dei Pink Floyd. Tra l'altro, due personaggi che vanno ricordati, oltre ovviamente al quartetto Gilmour, Waters, Wright e Mason, che qui aveva già la sua formazione definitiva, quella che poi avrebbe tenuto fino a The Final Cut. Bisogna ricordare che qui c'erano due personaggi ancora importanti, perché innanzitutto, nonostante il suo nome si nomini soprattutto per Dark Side of the Moon, già su questo disco era già presente Alan Parsons come ingegnere del suono, che poi avrebbe avuto ovviamente la sua fama anche poi con gli Alan Parsons Project e con tutti gli altri che ha registrato. Ma al di là di tutto era importante il fatto che su questo disco ci fosse Ron Gieson, che era un arrangiatore, un compositore, tra l'altro anche l'autore di un disco solista molto bello con Roger Waters che si chiama Music from the Body, che in questo caso aveva curato tutta la parte di arrangiamento orchestrale appunto di questa suite. Probabilmente non abbiamo ancora detto il nome, perché abbiamo detto Atom Heart Mother, famosa copertina con la vacca in davanti, senza nessun titolo, senza niente, quindi anche innovativo, spiazzante, eccetera, ma in linea con molte copertine inglesi dell'epoca, dai King Crimson in giù, e loro ovviamente sono i Pink Floyd. È un altro spezzoncino, perché dai, non si poteva lasciarla andare via così, dai. Mi fa piacere che c'è un sacco di gente che è contenta che io sia qua stamattina. Vedo Sergio, che ringrazio, che infatti mi dice bentornato finalmente. Sono contento anch'io di essere qua. Per molteplici motivi sono contento di essere di nuovo qua con voi. Questa sarà la mia ultima apertura rock, diciamo, pop di questa estate. Da settimana prossima poi fra 2 settimane si ricomincia un po' con l'andamento normale, quindi mi sentirete praticamente solo nelle aperture classiche, però chissà, magari qualche altra volta rifarò capolino durante la settimana o durante i fine settimana. E buongiorno anche a Donatella, che anche lei è già sveglia e già operativa questa mattina. Tra l'altro, giusto che si parlava di musica classica, c'è una cosa interessante, perché l'orchestra che ascoltiamo su questo disco era un'orchestra di produzione, come se ne facevano tante all'epoca. La EMI, la casa discografica dei Pink Floyd, aveva essenzialmente possibilità di accedere a tante orchestre, di formare delle formazioni più o meno grandi a seconda ovviamente degli arrangiamenti, dei brani pop. Ma la cosa importante è il coro, perché il coro su questo disco è un coro importantissimo, che è il John Eldis Choir. Chi di voi è un po' appassionato ovviamente di musica classica conoscerà il John Eldis Choir per essere un coro estremamente versatile, che si trova in tante bellissime registrazioni, soprattutto della EMI, quindi registrate in Inghilterra negli anni 60-70. Era un coro che, come molti altri, prendeva il nome dal suo fondatore scusate, e direttore, cioè John Eldis, ed era un coro assolutamente di grandissimo livello, e si sente perché il risultato è fantastico, assolutamente. Tra l'altro, il John Eldis Choir questo pezzo lo faceva anche dal vivo con i Pink Floyd. Loro non è che l'abbiano fatto tantissimo dal vivo, perché capirete che era un po' come il concerto for group and orchestra dei Deep Purple, cioè girare con l'orchestra non è che fosse banale. Poi all'epoca i concerti non è che rendessero tanto. I gruppi all'epoca, ma questo lo dicono i dati, guadagnavano coi dischi e facevano i concerti, spesso guadagnando pochissimo per promuovere la vendita dei dischi. Quindi i concerti ovviamente non dovevano essere qualcosa con un costo proporzionato a quello che si poteva sperare di incassare di biglietteria, che non erano certo miliardi. Poi la cosa si è un po' evoluta nei secoli successivi, nei decenni successivi, nei secoli no, in effetti non è passato un secolo, scusate, è mattina presto e comincio anch'io a dire un po' di cose così a casaccio. Tra l'altro c'è in giro un bellissimo bootleg, molto 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 carino. Ah, buongiorno anche a Stefano, ah, buongiorno anche a te, e buongiorno a Chloe, che ci ringrazia per i Pink Floyd a quest'ora. E, tra l'altro, appunto, diciamo, c'è un bootleg che si chiama Live in London, mi pare 1970, cioè, dove c'è una presa, è abbastanza comune da trovare, dove c'è una registrazione dal vivo di Atom Heart Mother, bellissima, secondo me anche più bella come sound del disco, probabilmente perché era stata registrata dai tecnici della BBC, che ne sapevano parecchio. E boh, se ci mettete le mani, consideratelo, perché secondo me la registrazione è ancora più bella rispetto a quella che c'è messa nel disco, con buona pace dell'album. Ora, dato che io ho passato l'estate con tutti che mi dicevano metti musica troppo decisa la mattina, no, metti musica troppo moscia la mattina, no di su, no di giù, eccetera eccetera, stamattina mischiamo un po', e visto che dobbiamo svegliarci, adesso facciamo un salto in avanti di 25 anni e andiamo a sentirci un bel bel pezzettino di un bel gruppetto che magari qualcuno di voi si ricorda. Elastica, ragazzi, io questo disco mi è ritornato in mente 15 giorni fa perché stavo riordinando dischi, mi è ripassato per le mani l'LP, che all'epoca l'avevo comprato in LP questo disco perché ero povero e i dischi costavano di meno, siamo nel 1995. Adesso tra l'altro ho visto che la mia copia in disco vale anche qualcosetta, però me la tengo io, non ve la vendo e me la tengo lì. Band che all'epoca era tra l'altro praticamente una band tutta femminile perché erano tre ragazze con invece un batterista, la stessa combinazione se ricordo bene delle Four Non Blondes, però vabbè, gli Elastica avevano avuto una storia diversa perché erano nati più o meno da una scissione degli Swed, altro gruppo che immagino parecchi di voi si ricorderanno, che all'epoca avevano fatto un grandioso album di debutto e qui c'era ovviamente Justin Frischman che era la voce e la chitarra di questo pezzo, appunto Waking Up, che direi che è proprio quello che ci serve per svegliarsi. Ma proprio perché siamo in fase un po' di anni 90 così particolari e sempre perché voglio sapere chi ci ha collegato in questo momento, chi ci sta ascoltando, vi faccio una duplice domanda. Domanda numero uno: che cosa state combinando questa mattina, se state già lavorando, se vi state leggendo il giornale a letto, se siete in macchina per andare da qualche parte, se banalmente dovete ancora andare a dormire, beati voi, ecco. E invece parallelamente vi chiedo se qualcuno di voi invece si ricorda di questa qui.
They made up their minds and they started packing. They left before the sun came up that day. An exit to eternal summer slacking. But where were they going without ever knowing the way? They drank up the wine and they got to talking. They now had more important things to say. And when the car broke down, they started walking.
Questa era The Way, Lorani Festival, gruppo che tra l'altro di hit ha fatto praticamente solo questa, ma questa hit stava in un album molto bello, che vi consiglio di ascoltare, che si chiamava, con un titolo, che uno dei titoli più belli per un disco che abbiamo mai sentito, cioè All the Pain Money Can Buy, cioè tutto il dolore che i soldi possono comprare, una di quelle frasi che seriamente possono farci riflettere, perché sì. Comunque io di questa canzone più che altro mando, non so se mi sta ascoltando, perché spero per lei che stia anche dormendo, questa canzone era per mia sorella, che con cui l'abbiamo ascoltata non so quante decine di volte, mi ricordo di cantarla a squarciagola in macchina tanti anni fa, e era un bel pezzettino, quindi per la mia sorellina Paola questo pezzettino che abbiamo appena ascoltato. E andiamo un po' a chiudere la prima parte con un'altra band che chi di voi è un po' più appassionato invece di hard rock, di heavy metal, probabilmente si ricorderà. Questa era la classica traccia minore, la traccia che chiudeva un loro album bellissimo, e va sempre per dire che è il momento di svegliarsi. È il momento di svegliarsi, in questo caso non solo perché è presto la mattina, ma perché è l'ora della sveglia per la libertà. Qualcuno li ha riconosciuti, qualcuno chiede chi sono. Loro sono i Cult, l'album era Sonic Temple, questa Wake Up Type of Freedom, e andiamo avanti ad ascoltarcela, perché ragazzi, ma che disco era? Ma che disco era?
Time for freedom, baby.
Seconda parte dell'apertura di Radio Popolare, io sono sempre Carlo Centemeri e adesso parliamo un po' di cover. It's been 7 hours and 15 days. Sempre diretta 331-6214-013, sms, telegram e whatsapp, diretta a popolarenetwork.it. Vi aspettiamo. Your love. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy Nothing Compares to You. Lei era Shannon O'Connor, che ci manca tanto, 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 ma soprattutto dicevamo, parliamo di cover perché comunque questo è un brano di Prince, che anche lui ci manca tanto. E Prince, in realtà questo pezzo l'ha scritto ma non l'ha mai cantato, perché lo scrisse per i The Family, che furono praticamente la prima band, un primo progetto parallelo. Sapete che lui piaceva assemblare progetti un po' con i suoi musicisti, un po' con altre cose, per poi produrle con la Paisley Park, che era la sua etichetta. Stessa cosa fu fatta anni dopo con, ad esempio, quel duo fenomenale che furono Wendy and Lisa, che tanti ricordiamo, però vabbè, Sideshow fu un singolo famoso, ma ad esempio un pezzo come Fruit at the Bottom, l'album come Fruit at the Bottom e il brano omonimo erano dischi spettacolari. Poi vabbè, Prince era un geniaccio, su questo penso che siamo tutti d'accordo. E ricordo che all'epoca, mi ricordo l'intervista a Shannon O'Connor quando era uscito questo album I Don't Want What I Haven't Got, che le diceva che una cosa che l'aveva emozionata molto era che ci sentiva dentro Prince, ma era particolare anche il fatto che Prince questo pezzo non l'avesse mai cantato. Ed è sempre molto interessante andare a cercare nella storia delle cover, perché vabbè, dopo ne andiamo a beccare anche qualcuna di quelle italiane, perché vabbè, soprattutto se qualcuno di voi durante quest'estate ha ascoltato il mio La bella canzone di una volta, la domenica pomeriggio, saprà che di cover italiane un po' anche imbarazzanti ce ne sono state tante. Questo ovviamente lo sappiamo, però appunto questo, il fatto di fare una cover così rispettosa, così particolare, così personale, poi anche ripresa da tanti altri, a me è sempre piaciuto veramente moltissimo. E tra l'altro appunto sia Prince che Shannon O'Connor hanno lasciato due vuoti incolmabili. Ma adesso vi faccio sentire un'altra cover, anche qui deriva da un autore straordinario che però non ha mai cantato questa canzone e la scrisse per la cantante che andiamo ad ascoltare probabilmente nel periodo nei quale i due avevano avuto una relazione. Siamo un po' alla fine degli anni 70, quando anche lei incise il primo album. Lei è una cantante di cui secondo me ci si ricorda troppo poco, anche se per quanto ne so penso che sia anche ancora attiva. In particolare, vabbè, il suo primo disco fu famosissimo, disco con solamente il suo nome, e anche il secondo album, che si chiamava Pirates. Forse state cominciando a capire di chi sto parlando. E subito dopo Pirates uscì un EP in formato 10 pollici, quindi il disco intermedio tra il 45 giri e il 33 giri come dimensione, per chi di voi se lo ricorda, che era un po' un misto di studio e live, e fu tra l'altro anche uno dei primi casi, mi pare parliamo dello 82-83, non ricordo l'anno esatto, e fu uno di quei casi in cui si cominciò a parlare di bonus track, perché c'era un pezzo aggiuntivo che era inserito solamente nella versione in cassetta e in CD e non era stato inserito in questo EP, che era parte dal vivo, che conteneva alcune cover, conteneva un paio di brani originali, ma tra le altre cose c'era appunto questa canzone che, ascoltatela, perché non è famosa per nulla, però a me emoziona tantissimo. Vi dico subito, io vi stavo parlando di Ricky Lee Jones, ma soprattutto la penna di chi gli aveva scritto questa canzone era la penna di Tom Waits. Questa canzone si chiama Rainbow Sleeves. E manco a dirla, Tom Waits quest'anno l'ha mai cantata. Chissà come sarebbe cantata da lui. Godetevela così intanto. Now whiskey
blues. Stop you singing, darling, you only got a broken wing. Hey, you just hang on to my rainbow. Hang on to my rainbow. Hang on to my rainbow.
Cioè, avete sentito che roba? Secondo me è una di quelle canzoni di una bellezza incredibile. E poi ci sente tutta la mano di Tom Waits, che ti devo dire, non lo metto tanto spesso, però beh, a me piace. No, secondo me è geniale. Vabbè, che sia un genio non lo scopro certo io, diciamo che però in come scrive lui le ballad io mi perdo ogni volta e boh. Veramente bellissima. Comunque, Rainbow Sleeves, Ricky Lee Jones, questo era appunto questo EP che si chiama Girl at Her Vulcano, una ragazza davanti al suo vulcano. Se vi capita per le mani, ascoltatelo, perché è tutto veramente, veramente detto. Oh, era nella colonna sonora di The King of the Comedy. No, non l'ho detto perché non lo sapevo. Sì, è comunque vero, ce lo scrive un ascoltatore che non si firma, ma ci manda un'informazione interessantissima. Guarda, vado ad approfondire la cosa perché non lo sapevo. Grazie di avermelo detto, e infatti giustamente anche lui o lei, non so, ci dice era il periodo in cui Ricky Lee Jones era un diamante di bellezza rara. Sì, diciamo che questi dischi sono uno più bello dell'altro. Comunque, boh, proprio nel fatto di andare a cercare cose, prendo anche un messaggio di Chris che ci saluta e è anche contento di stamattina, che ci sta lavorando, tra l'altro, e su questo lancio a voi un piccolo sondaggio, ma vi dico anche la mia. E giustamente mi sta parlando di suo figlio che ha un esame di recupero di latino. Tesoro, abbiamo fatto il classico qui, ti capisco tanto bene, anche se esami di recupero per fortuna non ne ho mai avuti, sono sempre riuscito a farmi le mie vacanze intere con belle faticate durante l'anno, vabbè, d'accordo. Poi a ognuno capita quello che può capitare, perché sappiamo che spesso non dipende neanche poi da quanto uno ha studiato, povero ragazzo. E quindi niente, dai che gli esami fortificano tutti. E giustamente è più che altro perplesso, Chris ci pone questa domanda che ci dice... Giustamente, sveglio per supportare il figlio liceale che ha l'esame di recupero latino. Assurdo, in questa epoca ultra tecnologica, ancora gli esami di recupero con un dizionario pesantissimo, sabato mattina di fine agosto. Allora, i dizionari di latino penso che siano colpa della scoliosi o della cifosi di tantissime persone, questo indubbiamente. Però non lo so. Allora, io parlo per me, però vorrei anche sentire le vostre opinioni. Io sono assolutamente favorevole alla ricerca, al lavoro fatto sui, come si dice, fatto sui dizionari cartacei. D'accordo, va bene, è chiaro che un dizionario di latino pesa ed è importante, ma tra l'altro io, per dire, quando studiavo latino io, per me il dizionario di latino era in due volumi, perché io usavo il Calonghi che aveva il volume dell'italiano al latino, il volume dal latino all'italiano, ed era anche bello tosto da utilizzare, quindi, e non era ancora un'epoca in cui usavamo i carrellini, quindi si riconoscevano gli studenti che andavano al liceo perché uscivano dal metro in carovana come con l'uniforme, con in mano o il Castiglioni Mariotti o il Calonghi. Questa era una specie di si distinguevano quelli che andavano da una scuola rispetto all'altra. Però non lo so, io sono dell'idea che secondo me in questo caso va bene che l'epoca è super tecnologica, però imparare a cercare su un supporto cartaceo secondo me è importante. Davvero, perché comunque è meno immediato dell'andare a fare ricerche elettroniche coi sistemi di ricerca più o meno intelligenti, eccetera. Ma vi racconto, dato, mettiamoci un po' di musichetta piacevole sullo sfondo, entriamo così nel momento narrazione. Vi racconto un episodio che a me è successo l'anno scorso. Allora, io giro tantissimo per le biblioteche. per specie per quelle musicali, d'accordo, perché mi occupo di tanti progetti di ricerca, devo consultare testi, manoscritti e tutto il resto, quindi mi capita spesso di passarci intere giornate. E, intanto stanno arrivando una serie di messaggi che, a cui voglio rispondere, ma non fatemi perdere il filo, che poi rispondo a tutti. E in pratica, praticamente, era Biblioteca del Conservatorio di Milano, che è parte digitale, la parte di ricerca, e parte cartacea, con i classici cassettini, con la ricerca per soggetto, per titolo, per autore. Diciamo, chi di voi ha una certa età si ricorda quei cassettini per le ricerche. E in quel caso mi ricordo, arrivano due studenti, io ero al banco che compilavo delle schede per prendere delle cose, a cui viene detto, no guardate, questa cosa c'è, ma è un volume del 1920, non lo so, comunque lo trovate, la segnatura la trovate nel cartaceo, e vedo, questi avranno avuto 20-22 anni, studenti di conservatorio, e vedo il terrore nel loro volto, erano accanto a me, proprio si percepiva. E mi ricordo, ho detto, no ma venite, ma non sapete come fare la ricerca in un archivio cartaceo? No, non l'abbiamo mai fatto. No, ma guardate, sono lì, questi terrorizzati, e li vedo, dai ragazzi, venite con me, vi spiego, io ero un utente anch'io, ovviamente non ci lavoro, però ho detto, venite con me, vi faccio vedere come si fa questa ricerca. E allora, vedete, allora l'autore è questo, il titolo è questo, eccetera. Vedete, gli autori sono messi tutti in ordine alfabetico qui, i titoli sono messi tutti in alfabetico di qua, e mi ricordo che ho aperto questo scaffale e mi sono messo a frugare, ho detto, vedete, ci sono qui le schede delle macrosezioni, non so, le lettere piuttosto che gli autori più importanti, e questi mi guardavano come se avessi scoperto il fuoco. Cioè, allora, fare una ricerca in ordine alfabetico su un archivio è una cosa che si impara a fare da un dizionario, da una cosa, dall'altra, e comunque ti fa accendere un attimino, non dico quantomeno l'intelligenza e la creatività, anche perché cioè, il sistema non cerca per esempio per sinonimi, come fa Google invece. Quindi, non lo so, io sono ancora favorevole al fatto di utilizzare i vecchi formati per le ricerche, ma soprattutto perché è una palestra che ti fai a scuola. Per carità, fai un po' di fatica, però non lo so, va bene che fai fatica a portarti lo zaino, però non capisco perché dobbiamo aver paura della fatica. Questo come opinione personale, per carità. Cioè, imparare a cercare su un libro cartaceo, su un indice analitico, su un archivio, eccetera, al di là del fatto che tu dica è un qualcosa di tecnologicamente superato, però boh, ti tiene acceso il ragionamento anche mentre cerchi. Questo non lo so, questo è il mio parere. Se avete pareri diversi sui punti di vista appunto del fatto che in questo momento imparare a consultare un dizionario, specie un dizionario di lingua antica o altro, non lo so, se voi avete opinioni diverse, se ritenete che, non so, imparare a consultare un dizionario cartaceo, uno schedario cartaceo, sia una perdita di tempo, oppure sia una cosa utile, ecco, ditecelo, scriveteci. E intanto torniamo a parlare di musica, perché giustamente, sì, cioè, ok, Sergio è la persona che ci aveva dato la segnalazione cinematografica, ci scrive un altro ascoltatore, l'ascoltatrice, dice che ha perso... Chi aveva capito solo Tom Waits, sì, era un brano scritto da Tom Waits, ma la cantante è Ricky Lee Jones, con cui Tom Waits all'epoca stava insieme, o forse si erano appena mollati, e il brano si chiama Rainbow Sleeves. Tra l'altro parlavamo proprio di questo disco, che si chiamava appunto Girl at Her Vulcano, che Piero ci dice di aver comprato da Rasputin in piazza 5 Giornate, negozio immortalato in Uomo d'Acqua Dolce di Antonio Albanese, non c'è più, mi spiace dovertelo dire, io ci ho comprato tanta di quella roba da Rasputin che non hai idea, perché mia nonna abitava lì vicino, boh. Ragazzi, io sto parlando troppo stamattina, e no, non esiste più, ti devo dire, almeno da quasi 20 anni. Io l'ultima cosa che ci ho comprato è stato il quarto album di Eddie Brickell, quindi sarà stato 2006-2007. E abbiamo già due opinioni. Sì, assolutamente, ma sto parlando troppo, scusatemi, assolutamente. Torniamo subito a parlare di musica, e visto che vogliamo tornare a parlare di musica, lo facciamo con un altro cover. In questo momento è una cover che voglio vedere se qualcuno di voi conosce, perché potrebbe stupire qualcuno di voi, e scusatemi assolutamente se ho parlato troppo.
capisci che il sole lo è me. Lascia che il gioco trasformi da sé i nostri due corpi in amore. Lascia che amarsi sia prendere e dare, sia bello, sia vita, sia amare. Questo nostro gioco non ha tempo, non ha età. Fuori è un poco freddo, dentro è il sole.
Ebbene sì, prima era Ornella Vanoni che cantava i Genesis, l'avete capito in tanto, poi avete detto tante cose, ma godetevi questa.
Bring your friends, it's fun to lose, and to pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know, I did it. Hello, hello.
E stavamo parlando di cover e anche questa ovviamente è la canzone, l'avete riconosciuta tutti perché era Smells Like Teen Spirit, pezzo storico dei Nirvana, e questa è la versione di Tori Amos, una grandissima maga delle cover, perché di cover sue ce ne sono tantissime, bellissime, all'epoca diciamo nei singoli che erano le B-side dei primi album, in particolare di Little Earthquakes e di Under the Pink, nelle B-side dei i singoli c'erano quasi sempre cover, e poi lei fece un intero album di cover che era Strange Little Girls, dove tra l'altro c'era la sua cover di Rain in Blood degli Slayer addirittura, ma anche di tantissime altre belle canzoni. E vabbè, questa Smells Like Teen Spirit secondo me è una di quelle più riuscite. Ma allora, sto notando che la questione dizionari sì, dizionari no ha scatenato un plebiscito, nel senso che sono arrivate tipo almeno 20 messaggi in difesa della ricerca manuale, quantomeno dell'imparare a fare la ricerca manuale, nonostante ovviamente sia faticosa e pesante. E questo, vabbè, ce lo ricordano tutte le spalle di tanti di noi degli anni passati. In particolare però un paio di ascoltatori hanno anche sollevato l'argomento del calcolo manuale piuttosto che dell'utilizzo delle calcolatrici. Io devo dire, già ho mio papà che spesso e volentieri mi massacra, perché io ad esempio non so fare i conti con regolo. Io devo dire, ho sempre vissuto nell'era della calcolatrice e dei calcoli a mano, ma devo dire che mi è capitato di fare parecchi esami anni fa, in cui il concetto fosse: vi lasciamo il libro, di modo tale se dovete fare un riferimento a una formula o a una parte teorica non c'è problema, ma non vi lasciamo la calcolatrice. E questa era una cosa molto molto intelligente. Io penso di aver fatto così sicuramente fisica 2, forse, anche altri esami comunque in cui c'era maggiore complessità, anche perché è chiaro che nessuno magari ti boccerà mai un esame se hai sbagliato un calcolo, ovviamente se non è un esame di calcolo, questo è abbastanza ovvio, ma è chiaro che se applichi la formula sbagliata nel posto sbagliato è decisamente peggio. Quindi su quello sicuramente diciamo che riuscire a fare un calcolo anche più spannometrico eccetera a mente e tutto, e non facendolo tutto con una calcolatrice eccetera, anche se quello è sicuramente un argomento importante. Poi abbiamo parlato in tanti comunque, molti si dicono che comunque la ricerca manuale in supporti diciamo non intelligenti comunque ovviamente obbliga a te usare l'intelligenza che non ci mette il sistema, e quindi giustamente può essere un gioco un po' enigmistico, oppure può essere semplicemente il fare pratica con un'altra cosa. Ma abbiamo preso direzioni di tutti i colori e anche perché, ribadisco, tendo a parlare un po' troppo, spero di dire cose interessanti, qualcuno di voi mi ha anche scritto un paio di volte di sì. Prima abbiamo detto, e spero che gli altri non siano troppo infastiditi dalla mia voce, prima tra l'altro non ve l'ho detto, fine della prima parte, il brano era White Mountain dei Genesis, penso l'unico brano dei Genesis di cui si fece ancora una cover in italiano. Siamo all'inizio degli anni 70, quindi l'idea di tradurre le canzoni era passata completamente di moda, e la voce, quello l'avrete intuito, era quella di Ornella Vanoni. Invece una persona che all'epoca fece tante cover, fece tre dischi interi di cover, ma cover tradotte in italiano, o meglio quasi in italiano in un modo abbastanza particolare, e beh, come scordarci di questo? L'avete già riconosciuta tutti, eh?
Mica avevi mai dit grazie a nessuno, nanca un comenda. Ma da un po' di tempo dici mai de no, la me comanda. Seri un can bastard, la me fa mangiare con la bascia. Rovina cai den, mangi tu ci di pulenta e puccia. Urghi me pecca con ton bambulot, che la fa ue quante la duchet. Urghi me pecca sotto un bambolot, che la disme quante la spisce. Se ridur de cœur le la macundi, usarda è falsa. Quando son burladen come un narigiat in la sua stanza. La gaiden de lat quando la dis de sì, e quan la canta, la gaiden de l'uff se la dis de no, e la se in punta. Urghi me pecca con ton bambolot, che la fa un equan la tuchet. Urghi me pecca sotto un bambolot, che la dis me quante la scrisce. Quel che l'aver netti i pavimenti ai desdesira, le gelosa e stes mi sono perché sta pretastria. Quan per rit gudit, guarda i nos violet, va che bellezza. Più se bei de ti me aspetta scia, con la sciata. Purghi me pecca con ton bambulot, che la fa uè quante la tucchet. Purghi me pecca sotto un bambulot, che la disme quante la schifet. Che più niente fa l'erio al momento del sacrifici. Ti senti cinci che l'el me destino, el me supplici. Che ne che stan me, ma guarda sindre e a fa la cunta. Che ne sci che stan a capesh de mi, porta pazienza. Purghi me pecca con ton bambulot, che la fa uè quanto la tuche. Purghi me pecca sotto un bambulot, che la disme quante la scrisce.
E per chi non aveva riconosciuto, il pezzo originale è un pezzo di Georges Brassens, Je me suis fait tout petit, se ricordo bene, ma questo brano veniva ovviamente da quei bellissimi dischi che Nanni Svampa dedicò a tradurre in milanese le canzoni di Brassens. E questa è una canzone in cui siamo tornati a parlare d'amore, ogni tanto fa bene farlo, perché appunto ci parla di una relazione, quella che oggi chiameremo una relazione tossica, probabilmente. E proprio per questo, dato che appunto le relazioni tossiche sono un qualcosa che purtroppo capita in tante situazioni e fa male a tante persone, però diciamo che è chiaro che bisogna sempre trovare un po' anche la forza di uscire da cose, da situazioni di questo tipo, perché chiaramente a un certo punto dovrebbe prevalere l'istinto di sopravvivenza e di preservazione, ma chiaramente non è sempre facile. Ma proprio per aiutare appunto qualcuno a prendere una direzione decisa in questo e a sostegno di tutti quelli che a un certo punto vogliono e possono mettersi nella situazione di mettersi al riparo da certe cose, passiamo un brano che ce lo spiega in maniera estremamente chiara. Loro sono ormai un gruppo storico italiano, perché sono le Bambole di Pezza.
Non me le hanno date per servire.
Bambole di Pezza, il brano si chiama Favole, il sottotitolo potete averlo intuito dal ritornello ripetuto, ma io sono una persona che cerca di darsi un po' un tono e diciamo così, non lo andrò a ripetere perché oddio, cosa potrei, non vorrei mai dire parole che sconvolgono i miei ascoltatori. Allora, qui ci stanno aprendo 500 filoni di discussioni, giustamente Chris fa notare che giustamente, cioè, sicuramente il problema è dei dizionari, eccetera, è comunque il peso, e quello indubbiamente. Tra l'altro, ogni volta che passo davanti a una scuola vedo, rispetto a una volta, vedo molti più trolley o gente con gli zaini montati su cartelle, proprio perché giustamente uno non può neanche massacrarsi le spalle così subito, per carità, tante generazioni ci sono passate, ma è chiaro che se uno può proteggersi lo fa. Giustamente ogni generazione impara dagli errori della precedente, eccetera. Io devo dire, io allora, giustamente qualcuno mi dice che se pongo questa domanda a quest'ora del sabato mattina è chiaro che tutti rispondono a favore di calcolo manuale e di dizionari cartacei per, diciamo, una certa età degli ascoltatori. Io non ne sono personalmente così convinto, a giudicare un po' dalle persone che vedo che mi scrivono. D'altro canto, io posso dire, quello che potrei proporre a metà strada è che, visto che siamo in un'epoca di ebook, per esempio, eccetera, l'idea di girare ad esempio con un dizionario sul tablet, per esempio tipo un PDF, quello sarebbe sicuramente comodo. Io vedo che giro regolarmente con sul tablet intere enciclopedie. Secondo me la cosa sulla quale metterei un freno sono sistemi che abbiano sistemi di ricerca molto integrati, o la possibilità di fare search, o comunque una search avanzata. Cioè, secondo me l'idea è quella di sfogliare le pagine, che poi siano pagine su un PDF o pagine su una carta è anche relativo, ma è il processo della ricerca, dell'andare a cercare la pagina, a leggersi la voce, andare a intendere esattamente qual è il lemma di cui hai bisogno, specie nelle lingue morte, nelle lingue antiche, ma anche in quelle moderne, volendo. Ovviamente poi la stessa cosa si applica a dizionari, enciclopedie. Cioè, non è secondo me tanto la questione del fatto di dire dobbiamo usare la carta perché che bella la carta, questo capisco che possa essere un po' un discorso da dinosauri, però diciamo è il procedimento della ricerca, è un po' una cosa quasi enigmistica. Però, boh, su quello sì. Poi, in carità, se vogliamo appunto spostarlo su un tablet, su un ebook reader, eccetera, tutto sommato, perché no? Arrivano domande di tutti i colori, giustamente cerchiamo. Pierluigi ci chiede dove ci si rivolge per l'acquisto di CD, dove vado io. Allora, io dico solo una cosa, che sto cercando di comprare meno cose possibili, perché penso di aver già speso troppi soldi in vita mia in dischi, anche se in realtà ne vorrei molti di più, ma il problema a questo punto diventa lo spazio. Però segnalo questa cosa, in realtà lo devo aggiornare sul mio sito carlocentemeri.it, c'è un articolo che si basa proprio su come compro dischi io, in particolare a Milano. Però l'ho aggiornato un paio di anni fa, dovrei riaggiornarlo di nuovo. Però sì, il girare nei negozi non sapendo che cosa troverai vuol dire uscire con bracciate di cose. Ritornino negli anni '80, un duo che anche in questo caso fece un disco solo, le Scarlet. E il primo che non urla sul ritornello lo vengo a prendere a casa.
So you have
I'll take them home and let them show me the way. And sure, I like a few, but I leave the rest to play. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way.
Le Scarlet, questo delizioso duo inglese che fece un po' di singoli, un solo album che si chiamava Naked, uscito 94, fine 94, primi 95 penso, disco bellissimo anche questo secondo me, hanno fatto solo questo album, più appunto un po' di singoli, forse qualcosetta è rimasto inedito e... È una cosa interessante, è un disco bellissimo che anche questo, se vi capita sotto mano, prendetelo. Tra l'altro, sempre sulla questione libri, tutti quanti stanno suggerendo cose diverse, nel senso che Alejandra dice che una soluzione può essere quella di avere dei libri negli armadietti per gli studenti delle scuole, come si fa in Stati Uniti e in Messico. Però io penso a una questione, una versione in cui ogni studente deve avere un dizionario di greco e latino. Cosa vuol dire che in un'aula dobbiamo avere 24 dizionari di latino, per esempio? E sarebbe bello, però in un mondo in cui le scuole non hanno manco la carta igienica lo vedo poco percorribile. E d'altro canto Daniele dice, fortunatamente a differenza di mio padre svolgo un mestiere intellettuale, quindi non è una lamentela personale, ma parlare di fatica per portare un dizionario mi pare come minimo davvero poco rispettoso verso molte persone che sulla fatica fisica ancora ci campano, e dice giustamente un cantiere, una vigna o in Valtellina. Non lo so, siamo partiti. Io ringrazio veramente Chris per aver lanciato questo appunto, eccetera, perché il dibattito sta prendendo delle direzioni pazzesche, tutte che ognuna ovviamente ha le sue argomentazioni. Io vi ho detto le mie, che ovviamente non sono necessariamente quelle giuste, quelle finali e nulla, però veramente sta venendo fuori una discussione proprio interessante e sarebbe da approfondire anche in altre occasioni, però è bello vedere che giustamente non c'è mai un'opinione unica. Francesco mi chiedeva, non ha capito dove compro i dischi a Milano, cerco di non comprarli e anche da altre parti, poi però finisco per comprarli, diciamo che se li compro può essere in negozi che non conosco dove entro una singola volta, e poi appunto sul mio blog carlocentemeri.it c'è ancora un articolo che si chiama comprare dischi a Milano e lì ci sono un po' di riferimenti, però lo devo aggiornarlo perché qualcosa ha chiuso, qualcosa ha aperto, è così, però se qualcuno vuole andare lì ci trova qualche informazione. Allora, noi stiamo andando verso la chiusura di questa mattina, io vi devo ricordare un po' di appuntamenti nel fine settimana, perché qui su Radio Popolare ci saranno un po' di cosette legate un po' alla nostra redazione di musica classica. Domani mattina ovviamente l'apertura col mio amico Carlo Lanfossi, poi nel pomeriggio, in mattinata perché siamo ancora in palinsesto estivo, c'è Ricordi d'archivio curato da Carlo Ricordi con una imperdibile davvero intervista a Carlo Maria Giulini, che è stato uno dei più importanti direttori d'orchestra che l'Italia abbia mai avuto. un'intervista del 1984, registrata proprio dallo stesso Ricordi, a 20 anni dalla scomparsa di questo straordinario direttore. E assolutamente questa cosa imperdibile. Invece domani pomeriggio ci sarò di nuovo io, in compagnia del mio socio Emiliano Longo, per la nona e penultima puntata della Bella Canzone di una volta. Questo alle 16:30 di domani pomeriggio. Quindi diciamo ci sono poi ovviamente, oltre a queste cose, ci sono poi tanti altri appuntamenti di approfondimento musicale e non, con cui Radio Pop cerca un po' di raccontarvi qualcosetta di interessante. E la mattina di oggi, ovviamente, io ricordo a tutti quelli che poi vogliono fare due chiacchiere con me e proseguire le chiacchiere anche oltre alla trasmissione, in attesa della prossima diretta, mi trovate sempre sia su Facebook che su Instagram come Carlo Centemeri. Potete fare un follow, potete chiedermi l'amicizia, quello che volete. Io sono sempre contento di parlare, entrare in contatto con tutti, perché poi ci sono tante cose da approfondire. Poi devo dire, dai contatti con la radio stanno avvenendo fuori cose insperate e bellissime da parte di tanti ascoltatori che mi scrivono, e dai contatti, tutto nasce dai contatti umani. Se non ci sono quelli, che cosa si può fare? Comunque, appunto, oltre a Carlo Centemeri su Facebook o su Instagram, mi trovate anche sul mio sito, che è carlocentemeri.it. E vi lascio con una carezza finale, una canzone secondo me di una dolcezza incredibile. E lei era la giovane Nina Simone, e pensate che questo brano non doveva neanche finirci sul primo album, è stato poi pubblicato come Leftover. E parliamo di He's Got the Whole World in His Hands. Spero ci risentiremo presto ad ascoltare un po' musica varia, prima o poi succederà. Per intanto, buon weekend a tutti da Carlo Centemeri e restate con noi qui su Radio Pop. In his hands, he's got the whole world in his hands. E se vi siete sintonizzati tardi, ricordatevi che fra pochi minuti ci sarà il podcast sul sito. Ciao! In his hands, he's got the birds of the air. In his hands, fish of the sea. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the gambling man. In his hands, he's got the sinner man. In his hands, got the gambling man. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the little bits of baby. In his hands, he's got the little bits of baby. In his hands, he's got the little bits of baby. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got everybody here. In his hands, he's got you and me, brother. In his hands, he's got everybody here. In his hands, he's got the